Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
Espressione molto in voga nel Novecento e coniata da Ivan Turgenev in Padri e figli, la parola nichilismo descrive con efficacia quella distruzione di ogni valore metafisico o morale che porta l'uomo a rendersi assoluto e indiscutibile arbitro delle proprie azioni. La deriva relativistica nasconde in realtà questo nichilismo diffuso, secondo il quale tutti possono essere maestri, tanti possono essere i valori, molteplici le verità. Ne consegue che nessuno è più riconosciuto come veramente maestro, così come non vi sono più valori e verità. In una condizione tale viene meno qualsiasi tipo di responsabilità umana, in quanto non è più riconosciuto alcuno a cui si debba rispondere e rendere conto. L'uomo è l'ultimo tribunale per se stesso. Esemplare è la storia che Dostoevskij racconta nei I fratelli Karamazov. Ivan è un intellettuale intinto di occidentalismo, cioè per Dostoevskij di ateismo. Ivan non crede più in Dio, né crede più all'immortalità dell'anima, o almeno vorrebbe non credervi più. Ma poco a poco la sua anima inclina verso l'incredulità totale. Se la nostra anima non è immortale, così egli proclama dinanzi a Smerdiakov, il figlio naturale di Fyodor, tutto è permesso. Ivan sa bene che queste parole, cadendo nell'orecchio di Smerdiakov, lo spingeranno a commettere dei delitti, per esempio ad uccidere suo padre, che anch'egli odia. Senza Dio, tutto è permesso. Il nulla diventa forte. Sentiamo come lo spiega, con la consueta ironia, lo scrittore Lewis nelle Lettere di Berlicche. I cristiani descrivono il nemico, Dio, come uno senza il quale il nulla è forte. E il nulla è assai forte. È tanto forte da rubare all'uomo gli anni migliori non in dolci peccati, ma in una terribile volubilità della mente che si aggira in non sa che cosa, senza saperne il perché. Nell'appagamento di curiosità così deboli che ne è consapevole soltanto a metà, nel fare il tamburello con le dita e nel battersi i tacchi, nello zufolare ariette che non gli piacciono. Con quale dimenticanza può trascorrere l'uomo le sue giornate, corteggiando cose di nessun conto o addirittura il nulla e la morte. Quando ci si scorda del mistero, o lo si censura, o si vive come se non esistesse, o ancora lo si nega apertamente, si vive di nulla, o si assolutizza un aspetto della realtà. Estromesso Dio, si ritorna all'idolatria. Talvolta un desiderio buono di compimento muove l'uomo a ricercare la felicità in un aspetto della realtà, ma l'assolutizzazione porta ad un amore decaduto, e che sfiorisce rapidamente, ha un sentimentalismo sfrenato. Altre volte l'uomo stesso si erge a Dio e si fa promotore di un progetto di realizzazione di una nuova società o di un'umanità del futuro. Papa Giovanni Paolo II, chiedendosi quale sia la scaturigine delle ideologie del male post-illuministe, risponde: è stato respinto Dio quale creatore, e perciò quale fonte della determinazione di ciò che è bene e di ciò che è male. È stata rifiutata la nozione di quanto, in modo più profondo, ci costituisce esseri umani, cioè la nozione di natura umana come dato reale, e in suo luogo è stato posto un prodotto del pensiero liberamente formato e liberamente mutabile, a seconda delle circostanze. Il prodotto di tale progetto umano, della convinzione di poter costruire un'umanità nuova senza Dio e senza peccato, perché quando si elimina Dio non si possono neppure ammettere, tollerare, accettare, abbracciare i limiti, il peccato, la morte, è stato il devastante imperversare dei totalitarismi, delle ideologie del male, dal marxismo-leninismo al nazismo. Quante profezie sono state fatte sull'umanità? Come non ricordare le parole che il sacerdote francese Luigi Maria Grignon de Montfort scrisse sulla visione in cui gli venne rivelato che Dio aveva permesso che Satana fosse liberato dalle catene? Come non ricordare i 3 segreti di Fatima che sono stati svelati ai 3 pastorelli? Oppure i 10 segreti consegnati dalla Madonna ai veggenti di Medjugorje e di cui l'umanità verrà a conoscenza solo 3 giorni prima che essi accadano? Come non pensare a Kibeho, in Ruanda, dove il 19 agosto 1982, 12 anni prima del genocidio che si sarebbe verificato nel 1994, la Madonna aveva mostrato bagni di sangue. Nessuno riusciva a comprendere queste apparizioni di sangue in un paese come il Ruanda, soprannominato la Svizzera dell'Africa, tranquillo, pacifico, relativamente ricco. Solo nel 1994 queste apparizioni sarebbero diventate tragicamente chiare. Pensiamo come a Medjugorje la Madonna sia apparsa in lacrime, gridando per 3 volte la parola pace. 10 anni dopo scoppiò un sanguinoso conflitto che portò alla morte di centinaia di migliaia di persone. Certamente le notizie tragiche di ogni giorno e le profezie potrebbero gettare l'uomo in una sorta di pessimistica rassegnazione, solo però se si scorda la promessa di Cristo di rimanere con noi fino alla fine del mondo, Lui che ha già vinto il male e la morte. Non dimentichiamo come la preghiera e il sacrificio, offerti per il bene e per la conversione dell'umanità e dei peccatori, possano compiere grandissimi miracoli. Suor Faustina Kowalska ebbe delle rivelazioni relative al mistero della misericordia divina per l'uomo. Esse si riferiscono al periodo che precede la Seconda Guerra Mondiale. È proprio il tempo in cui nacquero e si svilupparono quelle ideologie del male che furono il nazismo e il comunismo, scrive Giovanni Paolo II in Memoria e Identità. Suor Faustina divenne la banditrice dell'annuncio secondo cui l'unica verità capace di controbilanciare il male di quelle ideologie era che Dio è misericordia. Era la verità del Cristo misericordioso. Riflettendo sullo sviluppo e sulla diffusione delle ideologie totalitarie del XX secolo, Papa Giovanni Paolo II scrive ancora in Memoria e Identità: «Il Signore Dio ha concesso al nazismo 12 anni di esistenza». E dopo 12 anni quel sistema è crollato. Si vede che quello era il limite imposto dalla divina provvidenza ad una simile follia. Era stato una bestialità. Se il comunismo è sopravvissuto più a lungo, deve esserci un senso in tutto questo. Ciò che veniva fatto di pensare era che quel male fosse in qualche modo necessario al mondo e all'uomo. Succede, infatti, che in certe concrete situazioni dell'esistenza umana il male si riveli in qualche misura utile in quanto crea occasioni per il bene. Il limite imposto al male nella storia dell'umanità è il bene stesso, quella redenzione che è stata promessa da Dio già subito dopo il peccato originale, quando Dio disse che una donna, la Madonna, avrebbe schiacciato con il calcagno il serpente, il male, ovvero Satana. Nella Genesi viene anticipata quella lotta tra la donna e il drago che caratterizzerà gli ultimi tempi e che è stata profetata nell'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse. Una nuova Eva, la Madonna, con il suo sì, permetterà l'incarnazione e la redenzione. Nonostante la promessa che il bene sia destinato a trionfare, afferma Papa Giovanni Paolo II in Memoria e Identità, non si dimentica facilmente il male di cui si è fatta diretta esperienza, si può soltanto perdonarlo. E che cosa significa perdonare, se non appellarsi al bene che è più grande di qualunque male? Questo limite, posto al male dal bene divino, è entrato a far parte della storia dell'uomo per opera di Cristo. Non è dunque possibile separare Cristo dalla storia dell'uomo. Proprio lì, nei campi di concentramento dove il male sembrava trionfare, dove Dio sembrava scomparso, proprio lì, dicevamo, si staglia vittoriosa la croce di Cristo. La sofferenza e il dolore abbracciati nella certezza della vittoria di Cristo che ha vinto la morte e il male. Questa croce brilla nel Lager, quando padre Massimiliano Kolbe offre la sua vita per salvare un padre di famiglia. Il suo sacrificio diventa la chiara testimonianza che Cristo è presente anche nell'inferno creato dall'uomo in terra. Quanti altri, scrive ancora Giovanni Paolo II in Memoria e Identità, in quella storia dolorosa si stagliano tra i compagni di prigionia per la grandezza della testimonianza resa a Cristo, crocifisso e risorto.
Rosario Tronnolone ha proposto Amor che muove il sole e l'altre stelle. L'uomo, l'amore, l'infinito. Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dall'omonimo volume pubblicato da Ares.